Allora, diciamo che stiamo sopravvivendo al caldo in questo periodo, però appunto piuttosto che lamentarci dovremmo vedere appunto chi nel caldo si brucia proprio. Ci sono più incendi, ci sono vittime, ci sono. Non sto a dirvi quanto realmente guardare un po' quello che avviene intorno. Potrebbe essere un messaggio estremamente di crisi, di sofferenza, ecco, per chi ancora ha conservato un minimo di sensibilità, ecco, perché una reazione normale quando siamo esposti a troppo dolore, a troppo male, è quello proprio di staccarsi emotivamente, quello di dire non soffro più, no, ma in qualche modo di schermarsi, di barricarsi e di prendere un atteggiamento un po' distante da tutto quello che succede, per cui magari anche le sventure, le cose tremende che sentiamo ogni giorno al telegiornale e quelle che non sentiamo, tra l'altro, sono di più di quelle che sentiamo, però già quelle che sentiamo sono sufficienti, creano una sorta di isolamento, creano in alcuni chiaramente una suggestione forte di paura, in altri una chiusura proprio nel proprio mondo anti-atomico, antivirus, antitutto, antiuomo, perché tante volte proprio le ferite più grandi le riceviamo proprio nel contatto umano. E quindi sono sempre di più le persone che si ritirano in un isolamento. Qualche volta vi ho parlato di quel fenomeno che sta aumentando anche in Italia, degli hikikomori. Ma è un fenomeno che è iniziato nelle nazioni Cina, Giappone, dove migliaia di giovani si ritirano a casa, ma senza una malattia particolare, semplicemente come una sorta di estraniamento da tutti i contatti, tranne da quello informatico virtuale, che sembra quello meno pericoloso, perché non ti mette direttamente in contatto con le persone, ma diventa un mondo virtuale. E stanno lì, e lì realmente ancora questi giovani che stanno ora cominciando a moltiplicarsi anche nelle nazioni meno tecnologizzate come l'Italia o altre, sono un segno di qualche cosa che sta crescendo, un malessere profondo che sta veramente prendendo tutta l'umanità e che in qualche modo ovviamente si manifesta in varie reazioni. Ci sono quelle delle violenze più grandi, poi basta trovare uno slogan più o meno giusto come quello di I can breathe, non posso respirare. Ricordate anche quanto questa morte, che sicuramente è drammatica, ma quante morti ci sono? Ma questa è diventata simbolica della insofferenza, in particolare del popolo di colore al popolo bianco, ma in generale dell'insofferenza alla violenza, a tutto quello che ci colpisce e ci fa violenza e ci distrugge, e c'è una ribellione generale. Quindi, tra quelli che fuggono, tra quelli che si nascondono, tra quelli che attaccano, tra quelli che aggrediscono, c'è in mezzo a tutto questo, c'è un'azione della terza persona dello Spirito Santo che sta cercando di lanciare il salvagente, lanciare veramente un messaggio di speranza, di riconciliazione. E questa mattina brevemente volevo leggere nel Vangelo di Volevo leggere qualche cosa da Matteo, al capitolo 23, al verso 37, e fermarmi un attimo sul verso 39. Questo brano è titolato Il lamento di Gesù su Gerusalemme. Potrebbe essere il lamento di Gesù su tutto quello che sta avvenendo nel mondo. E dice così: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. Guardate questa espressione, quante volte, o Gerusalemme, o Gerusalemme, qua possiamo dire o mondo, o mondo, o nazioni, o nazioni, o Italia, ma poi possiamo scendere anche, o Palermo, Palermo, e possiamo poi andare più personalizzando, chiamando ognuno di noi e dicendo o Antonello, Antonella, o Mauro, Mauro, o Giuseppe, Giuseppe, che in qualche modo non hai per un tempo amato quelli che ti parlavano da parte mia, anzi li hai scartati, che ti sei nascosto. Quante volte ho voluto raccogliere la tua vita, parafrasando, come una chioccia raccoglie i pulcini. Quante volte ti ho chiamato, quante volte ho cercato di parlarti nei momenti anche più difficili, nei momenti di angoscia, nei momenti di crisi. Quante volte Dio ha cercato di parlare con noi da quando siamo bambini. Forse quando eravamo bambini lo ascoltavamo un po' meglio e sentivamo questo richiamo, ma dopo l'adolescenza lo abbiamo mandato a quel paese e siamo rimasti da soli con le nostre maschere, con le nostre illusioni, con le nostre droghe, con le nostre paure. E quante volte abbiamo continuato a resistere a questa azione dello Spirito Santo che voleva parlarci di Gesù e voleva dirci, come una chioccia raccoglie i pulcini, io volevo fare così sotto le mie ali. E l'espressione tremenda della fine del verso 37 è: e voi non lo avete voluto. E questo è qualcosa di drammatico, sapere che c'è un Dio che ci ama tremendamente, c'è Gesù, in questo caso espressione dell'amore di Dio, che ha voluto per il popolo di Israele, ma per tutti i popoli di tutti i tempi, cercare di abbracciare l'uomo, e lo ha abbracciato veramente non soltanto con l'amore, con i miracoli, con tutto quello che ha fatto su questa terra, ma lo ha abbracciato in una maniera totale nel momento in cui è stato crocifisso. Lì c'è stato l'abbraccio più grande per tutta l'umanità, l'abbraccio d'amore più grande, proprio come a dire: io rendo possibile questo incontro, questo matrimonio, questo ritrovare da parte dell'uomo questa natura divina che ha perso per strada, questo contatto con il suo creatore in questo abbraccio incredibile che è avvenuto 2000 e rotti anni fa, dove ha potuto virtualmente abbracciare tutti quanti. Però questo abbraccio che da allora è continuato ad andare, è continuato ad essere stato proclamato, annunciato come buona notizia, Dio ci ha abbracciato attraverso Gesù Cristo. Questo abbraccio incredibile è come se c'è questa resistenza, questa difficoltà e questo dolore incredibile di Dio, e voi non lo avete voluto. È tremendo quando qualcuno ci vuole abbracciare per salvarci, quando qualcuno ci sta lanciando un salvagente, quando qualcuno ci sta dando un rimedio, un antidoto per il veleno che sta avvelenando la nostra vita e noi non lo vogliamo. E questo è tremendo, perché in qualche modo sicuramente sottolinea il libero arbitrio, perché Dio non ci costringerà ad abbracciarlo. Lui ci abbraccia e Lui ci vuole mettere metaforicamente come una chioccia mette al riparo i propri pulcini. Ognuno di noi, immaginiamoci piccoli pulcini sotto le ali di Dio, sotto le ali dello Spirito Santo. Ma il dramma che in questo momento Gesù stava esprimendo nei confronti del popolo di Israele è: voi non lo avete voluto. Ed è tremendo per chi ama e per chi ha la soluzione portarla a qualcun altro e vedersi rifiutato. Non è un problema, Gesù non aveva carenze affettive come noi possiamo immaginare, aveva bisogno di essere al centro dell'attenzione come molti oggi leader fanno, che hanno bisogno di sentirsi super mega. Anzi, Gesù era come uno che non attirava lo sguardo, non si metteva in mostra, anzi quando lo volevano fare re o dargli valore se ne sfuggiva e scappava, perché voleva fare comprendere un altro tipo di grandezza, che è la grandezza dell'amore. E poi qui, in maniera molto drammatica, al verso 38, penultimo di lettura di questa mattina, ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Come conseguenza di rifiutare veramente l'abbraccio di Dio, come conseguenza di rifiutare il suo amore, la sua grazia, non una religione, non un sistema di regole, ma l'abbraccio di Dio, come conseguenza del rifiutare questa vita che ci vuole prendere, in qualche modo subiamo un processo che sta avvenendo anche nella natura, quello della desertificazione. Veramente diveniamo sempre più isolati, diveniamo sempre più senza forze, inaridiamo, diventiamo sempre più chiusi. Perché? Diciamo poco fa nella preghiera, perché in qualche modo tutte le nostre esperienze tante volte ci portano a una illusione, ci portano a una delusione, ci portano a una sofferenza, e quindi in qualche modo ci chiudiamo sempre di più nella nostra vita. Sì, abbiamo contatti, abbiamo relazioni, non dobbiamo fare come quei giovani che si chiudono in casa, però ci possiamo chiudere in tante altre dipendenze di vario tipo, che non sto qui a enumerarvi quante migliaia di dipendenze possono avvenire, che ci danno l'illusione di avere una specie di spazio di consolazione, uno spazio di gratificazione. Ci chiudiamo nei nostri mondi. Però la cosa drammatica è che se rifiutiamo l'amore di Dio, se rifiutiamo il progetto di Dio, se manteniamo solo la forma ma la sostanza non ce l'abbiamo, andiamo incontro a un processo di desertificazione. La vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Questo non era un non mi avete accolto, vedrete cosa vi succederà, ma era un'espressione di grande dolore. Io non vorrei che voi subiste questo processo, io vorrei abbracciarvi, vorrei stringervi a me come una chioccia fa con i pulcini. Perché non lo volete? Perché questo non corrisponderà al vostro bene, ma prima o poi vi farà vedere il deserto, vi farà vedere un deserto senza speranza. E allora realmente il dolore di Cristo era espresso per i suoi connazionali, ma si estende, si espande attraverso questo abbraccio nella croce per tutto il genere umano, per tutti quanti. Infatti, ed è questo il versetto su cui spenderò ancora qualche parola prima di concludere, infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. E questo è qualcosa che si estende a tutta l'umanità. Non possiamo vedere più, e non avrebbero potuto più vedere Gesù anche quelli che lo avevano visto, carne ed ossa. Ecco, oggi qualcuno dubita pure della storicità di Gesù. Ecco, il male ha creato un pregiudizio così grande che alcuni dicono: ma va là, se Cristo è esistito. Forse credono più che è esistito Thor o Hulk o altri supereroi, hanno più una credibilità e una storicità di Gesù. Ma perché? Perché c'è tutto un velo. La scrittura dice che il Vangelo, la buona novella, e quindi Gesù come portatore di buona novella, è velato, è coperto per quelli il cui Dio di questo mondo ha accecato le menti. E oggi vedete sempre di più le persone che realmente, sì, alcune qualche bigottismo, qualche religioseria, ma Cristo è come nascosto, è come velato. Perché? Perché c'è un accecamento che non vuole fare risplendere questa buona notizia, questo messaggio meraviglioso. E quindi voi non mi vedrete più, come a dire: io non farò più parte della dimensione fisica, perché Gesù sarebbe morto più in là, ma non mi vedrete più fino a che non direte. Non è una formula magica. Ora io dico benedetto, e compare Gesù. Alcuni amano l'aspetto magico, ma dobbiamo comprendere questa mattina, perché questo vale non solo per i giudei, non solo per quelli stessi che avevano detto crocifiggilo, crocifiggilo, che magari erano gli stessi di quelli che si erano beccati il miracolo, però poi presi dal dovere scaricare, trovare un capro espiatorio, hanno espresso tutto il loro odio verso il diverso, perché Gesù era un diverso rispetto agli altri, sebbene avesse la nazionalità giudaica, eccetera, eccetera, però diceva cose diverse che davano molta noia ai religiosi, molta noia ai farisei, molta noia a quelli che volevano strumentalizzare Dio per uso e consumo. E Gesù ancora oggi, quando è lasciato parlare, non è quando è costruito a nostra immagine e somiglianza e gli facciamo dire quello che vogliamo noi, ma quando è lasciato parlare, Gesù, esprimendo luce, dà disturbo a chi vuole vivere nelle tenebre, a chi vuole vivere con i propri sgami, con i propri affari, con le proprie convenienze, con tutti gli imbrogli, gli inciuci che ci sono nella nostra Italia e non solo. Ma Gesù dà disturbo, perché la luce dà disturbo. Ma dicevo, possiamo oggi vedere Gesù. Questo è meraviglioso. Questa è la bella notizia che questa mattina il Vangelo di Matteo ci dà. Fino a che, quando lo potremo vedere? Quando non diremo, ma lo diremo perché lo abbiamo creduto. Lo diremo perché lo stiamo sperimentando, lo diremo perché abbiamo avuto un contatto attraverso Cristo con Dio. Allora a quel punto diremo benedetto, benedetto. Quindi la nostra bestemmia, perché oggi il nome di Cristo, non diciamo che è bestemmiato all'ennesima potenza, che poi uno dovrebbe dire, ma se tu non ci credi, ma perché lo bestemmi? Però evidentemente, ma non solo bestemmiato, perché oggi siamo più sottili, oggi la violenza è più sottile, oggi lo ignoriamo. Qualcuno dice che a quei tempi, qualche volta l'ho detto questa espressione, Gesù è stato proprio picchiato, è stato martirizzato, è stato trafitto, è stato crocifisso, oggi sarebbe stato lasciato morire sotto la pioggia. Capite? La violenza è più sottile, è ignorare, è il non riconoscere il tempo della visitazione di Dio, ignorare questo amore, ignorare il suo progetto per la tua vita. E quindi questo vale anche per i credenti, perché i credenti si sono aggrappati a quel salvagente. Alleluia, che bello! Ti sei aggrappato a Gesù e realmente hai cominciato a sperimentare questa nuova dimensione dell'amore di Dio, miracolosamente. Poi certamente se cerchi di capire come funziona ti sfugge, ma perché è un atto di fede, perché è qualcosa che è collegata alla fiducia. E il credente si è aggrappato a Gesù e ha potuto vedere. Io tanti anni fa, quando mi hanno detto se tu accogli Gesù nella tua vita, in qualche modo vedrai, lo vedrai, e io da incredulo ho cominciato a cercare. Devo dire che quando mi sono aperto, quando ho cominciato a cercarlo, quando ho cominciato a dire se tu esisti Gesù, io vorrei incontrarti, vorrei avere un rapporto con te, fino a che non ho detto sarà una cosa bella che Gesù è venuto, voglio sperimentarlo, allora i miei occhi si sono cominciati ad aprire. E gloria a Dio per quelli che hanno già sperimentato questa rivelazione, apertura degli occhi, per cui Gesù non è più uno sconosciuto, non è più qualcuno che è morto tanti anni fa, sì, un buon esempio, qualcuno che diceva cose belle, qualcuno da imitare. No, il Salvatore, il mio Salvatore, ho detto a un certo punto nella mia vita, benedetto colui che viene come mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, unico mediatore tra Dio e gli uomini, e l'ho accettato. E allora veramente ho visto, non ho avuto una visione, io ho pregato tanti anni per avere delle visioni, non ho mai visto niente sensorialmente, ma ho visto la vita nuova, ho visto questa potenzialità di cambiamento. Ci sono anche qualcuno che ha doni di visione, magari vede anche delle visioni o ha altre espressioni, ma io no. Ma ho visto qualcosa che ha cambiato la mia vita, perché ho detto: non maledetto Cristo, non maledetta la religione, non maledetto tutto, perché tante volte buttiamo il bambino con tutto il pannolino, e tante volte l'espressione delle chiese che ci circondano, cattoliche da una parte, evangeliche dall'altra, poi ci portano a dire: così è Dio. Ah, sapete cosa vi dico? Tenetevelo voi. Ma chi ha seguito lo Spirito Santo, chi ha avuto amore per la verità, ha potuto sperimentare questa possibilità di vederlo ancora, di vederlo nella propria vita. E tu, se hai detto sì a Cristo, lo hai visto nella tua vita, e ancora hai bisogno di vederlo di più, hai bisogno di vedere di più l'opera che lui ha fatto in te. Non è un atto finale la salvezza, quando tu ricevi Cristo, quando il paradiso viene nel tuo cuore, è la partenza, non è l'arrivo. E allora anche per chi è credente, anche per chi ha sperimentato Gesù e lo vuole vedere perché non lo vede più, c'è un consiglio questa mattina. Ci alziamo in piedi. C'è un suggerimento. Vuoi vedere Cristo? Vuoi vedere la sua opera dentro di te? Abbiamo un grande suggerimento questa mattina. Cominciamo a lodarlo. Cominciamo a benedire. Cominciamo a essere grati. Cominciamo a esprimere gratitudine, lode, ringraziamento, piuttosto che lamentela di tutto quello che ancora non va, di tutto quello che ancora è work in progress nella nostra mente, di tutto quello che non ci va secondo i nostri progetti. Cominciamo a dire: benedetto Cristo, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto. Cominciamo ad apprezzare veramente, a dire bene delle realtà di Dio, ma non solo, ma cominciamo a dire bene della comunione fraterna, cominciamo a dire bene della Chiesa che Dio ha creato, non di una Chiesa, ma della Chiesa in generale, come dicevamo, sulla quale le porte dell'Hades non potranno prevalere. Cominciamo a dire bene di tutto quello che è il progetto di Dio, anche se ancora non l'abbiamo realizzato. E allora, se assumiamo questo atteggiamento di benedizione anziché di lamentela, anziché di dire ma qua, ma là, ma sopra, ma sotto, se entriamo in uno spirito di benedire Dio e benedire l'opera di Dio lì dove Dio la sta facendo, e allora questo aprirà nuovamente i nostri occhi spirituali, ci introdurrà nella rivelazione, perché Dio non è un concetto, non è una formula matematica, non è una posologia di un farmaco, non è qualche cosa di tecnico, di meccanico. Dio è spirito, e bisogna che possa essere ricevuto attraverso una rivelazione, attraverso una dimensione spirituale, attraverso la semplicità di piccoli bambini che dicono, che lodano il Signore, come quando i bambini lodavano Gesù e i discepoli volevano farli stare zitti, e Gesù dice: se loro tacciono, le pietre grideranno. Vogliamo vedere Dio? Lui ci dice che forse non lo abbiamo visto più, non perché lui se n'è andato, non perché lui ti ha abbandonato, non perché lui se ne frega di quello che stai vivendo, ma perché tu non stai aprendoti per fede a dire bene della sua opera, a comprenderla, perché tante volte, se uno neanche conosce quello che è l'opera di Cristo, come fa a dire bene? Io ho imparato a dire bene della grazia di Dio perché finalmente l'ho scoperta. Prima, quando pensavo che Dio era tutto quello che non si poteva fare, come potevo dire bene di Dio? Mi dico bene di qualcosa che mi viene vietato? No, ma quando ho scoperto che Dio era tutto quello di bene che Dio aveva preparato per me, l'amore, la pace, la gioia, la capacità di darsi agli altri, tutte queste risorse che non ci sono nell'uomo, e allora benedetto quello che viene nel nome del Signore, benedetta l'opera di Dio in me, benedetta l'opera di Dio in te. E questa mattina concludiamo con questa attitudine. Io non so la misura in cui tu stai vedendo Cristo in questo momento, ma io ti dico, abbiamo bisogno di vederlo sempre di più, perché le tenebre crescono intorno a noi. Tante volte anche nella nostra mente ci sono conflitti incredibili. Abbiamo bisogno di una visione, di qualcuno che ci ristori, rinfranchi, ridia forza, ridia speranza, ridia prospettiva. E questo è Gesù in te, speranza, certezza di gloria. Preghiamo un attimo insieme. Signore, ti ringraziamo perché come una chioccia protegge i suoi pulcini, questo è il tuo modo di approcciarti ancora dopo tanti anni. A tutti quelli anche che se ne fregano, a tutti quelli che ti bestemmiano, tu continui a cercare di abbracciare con il tuo amore. E lo hai potuto fare attraverso la crocifissione. Hai potuto stringere in un abbraccio eterno tutta l'umanità. Ma io ti chiedo che ci siano tanti ancora che se ne possano accorgere, che possano riconoscere la tua visitazione prima di diventare un deserto morto, prima di desertificarsi, così come all'interno ognuno di noi è senza la vita, arido, prima di arrivare nell'inferno, che possano tanti accorgersi di questo abbraccio di amore che ancora nell'universo continua ad attirare, continua a dire: vieni a me, venite a me voi tutti che siete aggravati, assetati, e troverete riposo alle vostre anima, ai vostri conflitti, alle vostre paure. Troverete la vita eterna, troverete la vera gioia, il vero senso della vita. Te lo chiedo per tutti quelli che hanno bisogno ancora di incontrarti, Signore, ma te lo chiedo ancora per noi questa mattina, un nuovo desiderio di vederti, perché tu non abiti mentre siamo nel corpo, dice la Scrittura. Siamo assenti da te, e infatti viviamo per fede, non per aspetto, per visione. E quindi io ti chiedo, Signore, che noi che abbiamo sperimentato possiamo desiderare di vederti ancora di più, e questo lo potremo fare assumendo un'attitudine di gratitudine, di benedizione della tua opera, della tua presenza in noi, della tua vita in noi, dei tuoi progetti, della Chiesa, dell'essere insieme, dell'essere stati chiamati in una famiglia spirituale, Signore. Ci sono tanti che dopo le esperienze negative maledicono le famiglie spirituali, e lì la loro vista spirituale diminuisce. vogliamo imparare a benedire te, Signore, il tuo progetto, la famiglia spirituale che ci hai dato, e questo farà sì che ti possiamo vedere sempre più forte, sempre più presente, sempre più attivo, sempre più operativo, non solo per stare pieni di te, ma per diventare messaggeri di questa benedizione, di questa abbondanza, di questa libertà, di questa salvezza, di questa speranza per il genere umano intorno a noi. Grazie, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica.